Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Ciao a tutti, oggi ci azzardiamo a provare a fare l'effetto Casimir dinamico, ossia come si riesce a estrarre, non mettendo energia, intendiamoci, comunque estrarre luce dal vuoto, ossia un effetto quantistico in cui si riesce a rendere reali quelle che sono le particelle virtuali delle fluttuazioni del vuoto. È il terzo della serie di video legati appunto all'effetto Casimir. Il primo era proprio l'effetto Casimir statico, ossia due specchi, ma lo vedremo tra poco. Poi c'era l'estrazione dell'energia dal vuoto di punto zero, sempre mettendo energia, però teleportandola, sempre in maniera quantistica e con articoli seri in sostanza, e questo qui è l'effetto Casimir dinamico, in cui uno dei due specchi o tutti e due si possono muovere a velocità per essere misurabili prossimi a quella della luce. Salutiamo chi mi segue online questa domenica mattina: Lorenzo, modestamente a parte, Francesco Russo e ovviamente tutti quelli che poi seguono offline, e se appunto se non siete nei commenti iniziali, ma lasciate i commenti, cercherò di rispondere. È un argomento abbastanza complicato, gli articoli sono abbastanza complessi pure perché sono con molta teoria e molta ottica, quindi non è banale navigare in questi articoli, ma insomma ci si proverà. Il piccolo riassunto è che ovviamente l'effetto Casimir è assolutamente un effetto quantistico, e se uno facesse i conti in maniera classica non si vede assolutamente niente. È un effetto che è legato appunto all'esistenza del principio di indeterminazione di Heisenberg, all'esistenza di campi quantistici e essenzialmente alla creazione di particelle virtuali che sono in tutto il mondo, in tutto l'universo, e che sono poi quelle che fanno la famigerata energia di punto zero del vuoto, che è una specie di scala che potrebbe essere anche mostruosa, però di energia a cui non si può assolutamente accedere, però comunque sia pone una serie di problemi. Saluto anche Monica, Tania, Rosa e Vince. E appunto l'idea è che una particella per la meccanica quantistica non può essere un punto localizzato nello spazio-tempo, ma una funzione d'onda, ha una sua distribuzione, ha una sua onda, e anche se la particella è libera è associata a una distribuzione legata al principio di indeterminazione di Heisenberg. Tutto va bene, nel vuoto non succederebbe quasi nulla di particolare. Se però io comincio a mettere la mia funzione d'onda, che descrive secondo la meccanica quantistica i miei elementi, se la metto in quella che viene chiamata buca di potenziale, ossia tra due oggetti, due specchi o comunque due oggetti fermi, come le corde di chitarra, questa funzione d'onda, il quadrato della funzione d'onda mi dà la probabilità di trovare la particella in un punto e in un altro, quindi c'è una probabilità, non c'è una certezza, comunque sia, come la corda di chitarra, questa si deve annullare agli estremi, perché qui idealmente, se lo volete vedere come un campo elettrostatico, elettromagnetico, sul metallo degli estremi deve essere zero, per leggi anche dell'elettrodinamica classica, quindi deve essere zero, e quindi io posso avere il primo moto vibrazionale della mia funzione d'onda, che è questo, gli posso aumentare l'energia e avere due moti, tre moti, quattro moti, però non posso avere cose intermedie, perché appunto devo soddisfare il requisito che agli estremi deve avere la probabilità nulla, perché sto sbattendo contro il muro, e contro il muro non ci posso mai sbattere. Posso oscillare tante volte quanto voglio, ma sul muro non posso sbattere. Poi nella puntata, una delle puntate precedenti, abbiamo visto che se il muro non è alto infinitamente, ma è alto un po', si riesce a strabordare leggermente questa funzione d'onda di probabilità, e questo è uno dei fenomeni alla base di tutti i processi di fusione nucleare, altrimenti il Sole non sarebbe acceso e non staremmo qua a parlarne. Va bene, questa è la particella presa da Wikipedia, si dovrebbe, eccola qua, si muove appunto in un contesto classico, la mia particella è localizzata esattamente in un punto dello spazio e del tempo, oscilla, ma questo non può avvenire, appunto perché se sapessi esattamente la posizione della particella avrei una energia, un'indeterminazione completa sulla velocità. Queste qui sono le funzioni d'onda, appunto, una è la parte reale che immaginaria, ma questa è irrilevante, ed è la stessa cosa di prima, solo che appunto qui viene mostrata l'evoluzione del tempo, ossia la mia corda di chitarra, la mia funzione di probabilità può oscillare più o meno tante volte, ma insomma deve essere zero agli estremi. La probabilità di trovare la mia particella in un punto o nell'altro dipende dal quadrato di questa funzione d'onda, deve essere sempre positiva. Questo ci porta all'esempio più classico della meccanica quantistica, che è l'oscillatore armonico. Anche qua è il pendolo, un qualunque pendolo oscillante, una qualunque molla, massa legata alla molla, quello che volete, ma il punto essenziale è che se io metto una massetta attaccata alla molla e non gli rompo le scatole, quella rimane là con energia zero. Di nuovo, non posso avere un oscillatore armonico quantistico con energia zero, infatti vedete che se questo qui è il mio N, è la mia scala, è quante oscillazioni fa la mia corda di chitarra nell'oscillatore armonico che è descritto da questa parabola, comunque sia c'è un più un mezzo legato appunto alle fluttuazioni della meccanica quantistica. Quindi un oggetto in un oscillatore armonico non può mai stare fermo, è come un ragazzino troppo irrequieto, si deve muovere perché se no non ce la fa stare fermo. Il non ce la fa appunto deriva dai principi della meccanica quantistica, e tra l'altro è importante l'oscillatore armonico sia nella meccanica classica che in quella quantistica, è fondamentale perché qualunque potenziale complesso quanto volete alla fine vicino allo zero può essere approssimato con una parabola, poi magari qua fa cose, può essere una quartica, un sinuso, quello che vuole, cose complicate quanto volete, ma vicino al punto di equilibrio potete considerarlo come un oscillatore armonico. E quindi anche tutti i campi quantistici più pazzeschi immaginabili, alla fine vicino allo zero li potete considerare come un oscillatore armonico, e già così è abbastanza complicato, quindi figuriamoci. E veniamo quindi all'effetto Casimir. Ripeto, è stato trattato in dettaglio, insomma in dettaglio nel video precedente, in dettaglio sarebbe, ci sono corsi e corsi legati a queste cose. Il punto è, va bene, ma io metto questi due specchi perfettamente riflettenti. Lo specchio è un pezzo di metallo. Un pezzo di metallo vuol dire semplicemente che le mie condizioni agli estremi appunto sono che la funzione del campo elettromagnetico si deve annullare, perché appunto è perfettamente conduttore, quindi non posso avere particelle, un campo elettrico in un punto del metallo, perché quello viene completamente disperso. Metto le due mie lastre, mi vado a fare un panino, vado in giro, non mi interessa. Il punto qual è? Che dato che il vuoto dello spazio non è vuoto, ma è pieno di particelle virtuali, che poi sono quelle, ad esempio, che fanno evaporare i buchi neri, perché all'orizzonte degli eventi quelle si creano e si distruggono, ma da un lato cade, dall'altro no, ma nello spazio normale, pieno di particelle virtuali che si creano e distruggono, tutte le energie, tutte le frequenze, e questo crea un altro problema, perché vengono fuori infiniti come se non ci fosse un domani, ma uno fa finta di niente. C'ho tutte queste frequenze, tutte queste oscillazioni, e quindi qui c'ho tutte le particelle possibili e immaginabili virtuali, cioè si creano e si distruggono in un togli la cera, metti la cera, la cara del kid, in un attimo nel delta T, delta E, una variazione di tempo per la variazione di energia è maggiore di H tagliato, e tutti vissero felici e contenti. Però qui dentro io ho messo due lastre appunto legate perfettamente conduttive, quindi ho creato una buca di potenziale, se volete la potete anche vedere quasi come un oscillatore armonico, ma comunque sia, qui io non posso permettere alle particelle virtuali, o meglio, le particelle virtuali non possono essere di tutti i tipi, ma possono essere solo quelle che hanno la funzione d'onda che si annulla agli estremi dei due specchi. Quindi, a parte ovviamente tutte le battute, i film dell'orrore, i due specchi uno davanti all'altro, con la candela a mezzanotte succedono cose brutte, qui la cosa brutta che succede è che avete meno particelle virtuali di fuori, vedete qui fuori avete queste qui che sono qui la più bassa frequenza, questo disegno qua è abbastanza esplicativo, nel senso che le grandi onde non le potete avere, se volete potete immaginarlo anche come dentro al porto, l'entrata del porto vi blocca tutte le particelle, le onde a lunga frequenza, perché non riescono a passare, il porto è troppo piccolo, non potete avere, a meno che non variga lo tsunami, un'onda altissima, e quindi queste qui ad alta lunghezza d'onda e bassa frequenza, queste onde qui stanno fuori, ma qui dentro non ci possono stare. Qui dentro ci possono essere solo le onde la cui frequenza, appunto, si annulla, la cui funzione d'onda si annulla agli estremi, e quindi la cui frequenze possibili sono determinate dalla distanza delle due lastre. Questa cosa qui era stata prevista da Casimir nel 48, se non ricordo male. Ecco qua, questa è la stessa cosa. Se la vedete in uno spettro di onde elettromagnetiche, in realtà sono tutti i campi possibili e immaginabili, anche particelle più pesanti, W2+, Z0, quark, campi di X, quello che volete, ma se lo vedete come fotoni, quindi come solo onde elettromagnetiche, anche qua è solo il sottoinsieme di quelle visibili al nostro occhio, dal rosso al violetto, qui tutte sarebbero permesse, ma dentro i due specchi solo alcuni moti sono permessi. Questo di nuovo ha tante analogie nei casi meccanici, perché anche qua, se voi avete un tubo, un qualunque, anche appunto la chitarra, solo alcune frequenze sono permesse, e la corda della chitarra voi la spostate proprio per avere varie frequenze e vari suoni, altrimenti a una data lunghezza questa non può avere tutti i suoni possibili e immaginabili. L'effetto Casimir dinamico, statico, si misura, è stato fatto più volte con vari metodi, con varie tecniche, non tanto due specchi, due lastre piane, perché è complicato, due lastre piane, la sfera e la cosa, ma insomma la cosa è abbastanza accertata, è molto interessante perché ci permette di studiare tutta quella branca comunque misteriosa, ma che ha parecchi punti aperti della fisica legata all'energia di punto zero. Anche qua ci sono vari libri che citavo, anche questo Advances in the Casimir Effect, lui dice: guardate, se andate a fare la somma su tutte le oscillazioni possibili vi viene infinito, come succede sempre, ma è tranquillo, qua nei campi quantistici, quando cerchi di fare uno stato di energia all'energia del vuoto di base. Poi ci sono tutta una serie di trucchi per annullare questa cosa qua, trucchi che funzionano per il campo elettromagnetico e quello debole, la forza nucleare debole, funzionano un po' meno, ma si fa con quella forte, con la gravità, e non si riesce assolutamente a fare, è un disastro. Infatti fu Casimir che sottrasse per primo dall'energia di vuoto infinita il campo quantizzato elettromagnetico, lo fa e si appunto predisse questo effetto qua, e il campo classico dell'effetto di Casimir si vede a questa pressione, perché in pratica fuori c'è più onde virtuali che premono di più di quelle interne. Qui c'è meno pressione, qui c'è una pressione maggiore perché c'è più onde, e quindi si vede che questi due oggetti si tendono ad avvicinarsi l'uno all'altro con una pressione che è proprio quella misurata. Di nuovo non vado nei dettagli perché c'è l'altro video, ma soprattutto perché vediamo che succede se uno dei due specchi si muove. Questo è il famigerato effetto Casimir dinamico, nasce già dagli anni 70, questo è del 76, ma anche 75 in realtà. Tra l'altro è una comunicazione da parte di Penrose, di Fulling, Davis. Fulling è uno dei tre che aveva fatto anche l'effetto Unruh, se non ricordo male, ossia, che tra l'altro lo vedremo tra poco, è molto legato all'effetto Casimir. In questo caso lui dice: guarda, se io muovo uno dei due specchi, anche tutti e due, e nello spazio-tempo, quelle che lui chiama anomalie conformi sono tutta una serie di conti legati alla relatività generale e alla meccanica quantistica, ma fondamentalmente quello che viene fuori è che viene fuori la radiazione dallo specchio che si muove. La distinzione essenziale tra l'effetto Casimir statico e dinamico è che qui, in pratica, in quello classico statico, non ci sono particelle reali, c'è un mare di particelle virtuali fuori che sono di più del mare di particelle virtuali dentro. Quelle di fuori non si vedono, quelle di dentro non si vedono, però la somma fuori fa una pressione maggiore di quella dentro, e quindi io misuro la pressione della legata alla mancanza di particelle virtuali qua dentro, che sono virtuali, però è come se fossero reali, perché poi la pressione me la fanno. Però qua, se uno dei due specchi si muove in maniera a velocità prossima a quella della luce, io la vedo proprio questa radiazione. Per questo io ho scritto luce dal vuoto, anche se appunto non è l'energia viene dal fatto che io sto muovendo uno dei due specchi, e quindi non è che viene dal niente, viene dall'energia, si conserva, e come, però resta il fatto che le particelle cominciano a diventare reali e non virtuali. Vabbè, questo parte in quarta col momento del tensore di energia momento, lo fa il conto, sono parecchie pagine tra l'altro di conti. abbastanza inavvicinabili, però vabbè, quello che si riesce a carpire da questi articoli, che sono brillantissimi, appunto, se uno non è un fisico teorico è difficile muoverci, sì. Questo qui è X e T, quindi questo qui è lo spazio, questo qui è il tempo, questo oggetto qui si muove S uguale a V per T, quindi la X cresce al crescere del tempo, questo uno dei due specchi sta qua, l'altro specchio sta qui, questo qui si allontana e quindi uno dei due specchi si allontana. Se l'allontanamento è lento, le particelle è come se fosse statico, perché hanno tutto il tempo di crearsi e distruggersi, ma se uno dei due si muove a velocità prossima a quella della luce, appunto la questione diventa che le particelle virtuali, reali, che io creo, non si trovano più sbilanciate, non si trovano più dove andare a rimbalzare, erano state create con un certo vincolo, il vincolo non c'è più, quando arriva al vincolo che non c'è più, la funzione d'onda dice che c'è, boh, ma io a questo punto rimango reale. Detto brutalmente, estratto dall'articolo, appunto, lui dice, in un caso appunto dello spostamento relativistico, l'impulso di radiazione del primo impulso manca liscia, la tradurrei io alla romana, il secondo rimbalzo, e quindi rimbalza indietro tra due specchi indefinitivamente, ma in maniera reale. Inoltre il secondo rimbalzo, il secondo kink, emette un impulso di energia uguale opposta che non è più cancellato dal primo, e quindi anche questi cominciano a muoversi, quindi abbiamo particelle reali che si muovono tra due specchi. Dalle conclusioni si può capire qualcos'altro, nonostante che questo sistema trattato in questo articolo era abbastanza elementare per lui, contiene un grande numero di caratteristiche interessanti. Alcune di queste sono caratteristiche di più complicati e realistici, teorie di campo molto più realistiche, così che però gli specchi che si muovono possono essere utilizzati come prototipi per sviluppi successivi. E questo qui, d'altro canto, questi modelli, seppur semplici, aggiungo io, ha rivelato un numero di inaspettate o puzzling,
The Fed's out of options. Rate cuts, money printing, balance sheet reversals. They call it policy, but it's really panic. This is in-game economics, where hope replaces discipline and the illusion of control finally breaks. They're not cutting rates because things are strong. They're cutting because the system is cracking. Inflation's eating savings. The labor market's stalling. Confidence in the dollar is fading fast. For decades, the Fed built a house of paper. Now they're striking the match that could burn it all down, leaving you to pay the price. When's the last time you actually held the wealth you've spent your life working for? My friends at Noble Gold Investments have been helping Americans move from paper wealth into real tangible assets. Numbers on a screen can disappear, but physical gold and silver, they've outlasted every crisis in history. Visit NobleGoldInvestments.com and get your free wealth protection kit today. That's NobleGoldInvestments.com for your free wealth protection kit. Discover how simple it is to protect your future.
Past performance may not be indicative of future results. Investing in precious metals, including gold, involves risks. Consult with your tax attorney or financial professional before making an investment decision.
Caratteristiche che appunto che ci fanno dubitare di noi stessi, che devono essere comprese prima di sviluppare tutta la teoria dei campi quantistici. Ed è così, cioè uno studia l'effetto Casimir dinamico perché anche lì si spera di trovare chiarificazioni sia per in generale per la teoria dei campi, che poi dov'è che va a sbattere con i buchi neri, perché come accennavo prima, il buco nero e l'effetto Unruh, che è l'analogo del cadere del buco nero, ossia muoversi nello spazio vuoto in maniera accelerata, è legato a questo effetto Casimir dinamico. Tutto teorico fino al 2011, quando appunto Wilson, Johansson, eccetera eccetera, ma soprattutto Franco Nori, che è un collega qui del Ricken, tra l'altro una delle persone più brillanti e geniali che abbia mai incontrato, avuto la fortuna di incontrare in vita mia, osservano, lettera su Nature, osservazione dell'effetto Casimir dinamico non con gli specchi ma con un circuito superconduttivo, perché prendere uno specchio proprio e muoverlo alla velocità della luce, ovviamente è prossima, anche mezza velocità della luce, è impossibile, perché è un oggetto finito, grosso, macroscopico, non ci si riuscirebbe. Se riesce a far quello, riesce a fare tutta un'altra serie di cose, tipo le astronavi. Allora dice, guarda, quella cosa lì non è però equivalente, muovere lo specchio, a utilizzare una linea, tipo la linea di trasmissione della Ethernet, del cavo del microfono e così via, però ci metto un oggetto superconduttivo, lo SQUID, che è superconducting quanto interference device, ossia un oggetto che funziona, superconduttore, che fa interferenza tra i due rami. Non andiamo in dettagli di questo, ma essenzialmente un effetto superconduttore che può variare a seconda dei campi magnetici. Con questo io cambio la lunghezza ideale della linea, in realtà la linea fisica rimane la stessa, ma l'impedenza della linea, o meglio la velocità dei segnali della linea, viene cambiata in maniera molto veloce, ed è come fare lo spostamento dello specchio. E quindi appunto anche qua gli abstract sono sempre interessanti, perché anche loro dicono una delle cose più sorprendenti della teoria quantistica moderna è che il vuoto, lo spazio vuoto, non è vuoto. E quindi la teoria predice che ci devono essere particelle virtuali. All'inizio era una curiosità, si è capito che in realtà queste fluttuazioni del vuoto avevano conseguenze misurabili, ad esempio fanno vari effetti nella fisica atomica. Il modello magnetico del momento magnetico dell'elettrone, vi ricordate, abbiamo fatto anche la puntata su G-2 con Matteo, in cui si vede la precessione dell'elettrone. E più c'è anche l'effetto Casimir dinamico, non è stato fatto prima, l'abbiamo fatto noi, che ci voleva è tutta una cosa abbastanza complicata, perché appunto lui dice all'inizio era stato predetto da Casimir nel 48, i due specchi se si muovono possono dare questo effetto dinamico, però la velocità se è lenta non si vede, se è non negligible, non è trascurabile la velocità dello spostamento sulla velocità della luce, allora il campo quantistico virtuale non si può adattare a queste variazioni, e quindi può essere eccitato fuori dal vuoto creando queste particelle, e questo l'hanno fatto. Anche qua è abbastanza complicato, ma l'idea è essenzialmente che la previsione della matematica dice che se tu hai una frequenza di energia iniettata e vari questo oggetto qui con una certa frequenza, i fotoni reali che escono fuori da questa variazione dipendono dalla variazione, ma comunque si sono centrati a più un delta frequenza e meno un delta frequenza. Questo è quello che è mostrato qui nella figura appunto su Nature. In pratica loro usavano una frequenza del driving, una frequenza portante di 10 GHz, quindi grosso modo quella della televisione via satellite, più del 5G, grosso modo, insomma, nelle microonde, li mettevano nella linea e poi facevano variare questo oggetto qua e vedevano la creazione di fotoni. Questa qui è l'energia immessa dei fotoni principali, quindi poi modulati da questa variazione, modulati con lo SQUID. Sono due figure uguali ma simmetriche, perché appunto qui è 100, 200, 800, cioè a più 800 MHz. Quindi è 0,8 GHz rispetto ai 10 GHz, quindi immaginate che la frequenza portante sta qua ed è immensa. Poi ho queste armoniche, questi battimenti a frequenze superiori e a meno 100, 200, 300, 800, che lui ha messo prese e rigirate. In realtà qui ci dovrebbe stare la frequenza centrale, qui avete più 100, meno 100, più 200, meno 200, che sono i battimenti dei due fotoni, che creano una marea, dei fotoni sopra la frequenza di iniezione e sotto la frequenza. Però loro, per farci vedere che in realtà sono proprio simmetrici, rigirano la figura, giustamente ti dice: vedi che questo qua è lo stesso che sta qua, quello che sta qua è questo che sta qua, e così via. E il colore ovviamente è l'intensità dei fotoni, e diventa tanto più colorato tanto più energia ci metto dentro. Poi fanno tutta una serie di lavori complicatissimi per tener conto dell'essere sicuri che sono fotoni reali, non creati artificialmente, cioè non tramite l'effetto Casimir, ma spuri, rumore, zozzerie varie. E di nuovo, se poi uno va a prendere l'energia di questi fotoni qua in funzione della pompa, cioè di quanta energia stanno immettendo, questi qui sono, il blu e il rosso sono positivo e negativo, ovviamente rinormalizzate, questa è la banda relativamente bassa, che appunto stiamo nelle microonde. La fluttuazione sta molto più bassa delle microonde, sarebbe le onde radio, e appunto 350-500 MHz, eccola qua, 600-650, quindi parliamo di questo intervallo qua, 350-500, questo primo blocco qua, e 650-850, che è quest'altro blocco qua. E poi tutto bellissimo, che i dati corrispondono con la teoria, quindi tutto sommato ci siamo. Dopodiché vediamo l'effetto Casimir dinamico nell'effetto dell'aggiunzione Josephson. Questo qui è successivo all'anno dopo. Dice: guarda, la stessa cosa la facciamo noi con l'aggiunzione Josephson, che tra l'altro è lo squid a metà. Anche qua lo eccitiamo a 5 GHz e 4, quindi la metà delle microonde, ma insomma sempre in microonde stiamo. In questo caso il trucco è di metterci un metamateriale, ossia un altro oggetto in cui riesca a modificare la conduttività della mia onda e di nuovo a creare queste particelle reali a più e meno la frequenza. Anche qua vedete questo, tra l'altro qui c'è moltissima ottica e moltissima, cioè bisogna essere capaci di lavorare con i laser, con le lamine quarto d'onda, interferenze e così via, ma poi moltissima teoria, tanto più che in questo articolo qua ci sono pagine e pagine di additional information, tra cui le formule essenziali in realtà stanno nelle supplementary information. Questa qui è la 48esima di 100 e passa formule nella additional information, ma a parte questo dynamic Casimir effect in funzione della frequenza, a parte il delirio di roba, però vedete che c'è una frequenza più una frequenza di spostamento e la frequenza driving meno quella di spostamento. Quindi questo era lo zero anche nell'articolo precedente, più e meno. Qui di nuovo viene mostrata lo shift in funzione di questa omega qua, e vedete appunto sopra e sotto questo andamento qua. Se lo proiettate avete le due il corna sopra e sotto in funzione della potenza che ci mettete e della modulazione che ci andate a fare. E comunque sia, per quanto complicato è, la sostanza è questa, cioè si vede la presenza dei due corni, la comparsa, non l'apparizione, se fantasmi, la comparsa del fotoni reali a un abbattimento superiore e simmetricamente a quello inferiore. Poi ce ne sono vari, ma non tantissimi a dire la verità. Questo qui è del 19, non mi ricordo più. 2019, mi pare. Vabbè, comunque più recente, 2019-2020. Anche qui loro che cosa fanno? Qui fanno una fibra, usano una fibra ottica a dispersione oscillante, cioè costruita proprio fisicamente in maniera che la fibra non sia piatta ma sia schiacciata e modulata proprio fisicamente. Anche qua questo qui crea dei battimenti lungo la propagazione. Questo qui è il laser, anche questo non è che spiegano tutti gli acronimi, ma comunque sia, c'è un laser, una emissione di particelle di luce nella fibra ottica. Questa qui è appunto modulata spazialmente, quindi crea delle modulazioni su cui poi loro riescano a fare questa variazione e di nuovo andare a vedere l'effetto Casimir dinamico. In questo caso di nuovo avete lo zero di partenza e anche qui voi aspettate questo è più nell'ottico, questo qui infatti questo qui è visto nell'ottico piuttosto che nelle microonde, e lo vedete appunto a 1100 nanometri nell'infrarosso. Qui anche però insomma quasi ottico visibile, non lo dicono visibile, giustamente dicono ottico, e queste qui sono, vedete, il sottobattimento e il sovrabbattimento sono sull'asse X e Y, e questo qui c'è molta più luce in quella regione là. Di nuovo stanno attentissimi a tener conto del fatto di misurare che ci siano presenti entrambi i fotoni, che non siano creati da rumori, da oscillazioni e così via. È tutto un esperimento estremamente estremamente complicato da realizzare, quindi tanto di cappella a tutti questi che riescano a fare questi oggetti meravigliosi. E appunto in chiusura la cosa interessante è da dire che appunto l'effetto Casimir dinamico, visto che uno dei due oggetti si muove relativisticamente, e io lo osservo nel punto di vista del laboratorio, è simile all'effetto Unruh, che in pratica, in realtà, eccolo qua, in realtà non è Unruh, è Unruh, Davies e Fulling, e Fulling è appunto quello di prima, che tra il 73 e il 76, qui il 76 già è dopo che Hawking aveva detto che i buchi neri dovevano evaporare, ma insomma fondamentalmente dicono: se io mi muovo, io accelero nel vuoto, anche col fondo a microonde, accelero nello spazio-tempo, sono un sistema accelerato, mi sto muovendo sto accelerando, quindi è come se fossi in un campo gravitazionale, e soprattutto il mio campo di particelle virtuali davanti e dietro è differente. perché di nuovo quelle avanti le schiaccio, se volete, per effetto Doppler, quelle dietro non mi riescono a raggiungere, è esattamente per modo di dire, ma è molto simile all'effetto Casimir dinamico. E quindi c'è un'analogia tra l'effetto Unruh, che ancora non è chiaro se esiste, se sia stato misurato e come si possa effettivamente misurare l'effetto vero e proprio, il fatto che l'effetto Unruh in realtà sia simile, collegato all'evaporazione dei buchi neri, tanto più che Unruh in questo articolo qua è una nota sull'evaporazione del buco nero, e quindi capire se il buco nero effettivamente evapora, perché se uno dimostra che il buco nero non evapora perché l'effetto Unruh non c'è, non è esattamente come quello che uno si aspetta, allora il buco nero non ha un orizzonte degli eventi liscio, ad esempio una fastball, ma allora non evapora, e allora il buco nero non evaporando noi potremmo essere pieni di buchi neri primordiali, e quelli potrebbero essere a loro volta la materia oscura, e quindi è tutto collegato in un disastro, un labirinto. No, in realtà non è un labirinto, i teorici ci si muovono, ma insomma sono tutti tasselli, tutti tra loro collegati, che in questo caso specifico di questo video qua si riallacciano appunto ai rivelatori Unruh de Witt sulla riflettività dinamica, l'effetto Casimir, e anche qua il modello dello specchio che si muove per campi di radiazione quasi termici. Quindi sì, è un minestrone, come dice Francesco Russo, più che un minestrone sono tutte cose collegate tra loro, che se uno riuscisse ad avere la svolta, e appunto sull'effetto Casimir dinamico la svolta c'è, nel senso che le misure si fanno, se uno riesce a spostarsi poi verso l'effetto Unruh e all'evaporazione del buco nero reale, perché si dice che è stata osservata, ma in realtà è l'analogo del suono, è un effetto, come dire, io ho osservato i condensatori con l'acqua, sì, è analogo, ma non è la stessa cosa, sono tutti tasselli collegati tra loro che magari ci riuscirebbero in futuro a far sfondare questi vari problemi. Prima di chiudere, veniamo un attimo alle domande. Sì, era la puntata era sul momento anomalo del muone, ma è la stessa cosa pure di questo. Saluto anche Peppino, Stefano e Alfio, che chiede se l'effetto Casimir si manifesta anche tra due fotoni che partono parallele a brevissima distanza, si dovrebbero convergere prima o poi? No, se sono fotoni reali, i fotoni reali dell'effetto Casimir, cioè i fotoni reali sono reali. Qui il punto è che sono due fotoni, sì, se vuoi, sì, sono due, entrambi fotoni che sarebbero virtuali, uno a frequenza sopra il battimento e l'altro sotto il battimento, che appunto partono, non si ritrovano allo specchio, sono quelli che risuonano nel non ritrovarsi lo specchio, e quindi poi si manifestano in maniera reale piuttosto che rimanere virtuali. Quindi appunto per chiudere, effetto Casimir statico sono particelle virtuali fuori, meno particelle virtuali dentro, e quindi c'è una pressione, ma solo roba virtuale. Nell'effetto Casimir dinamico, particelle reali che si manifestano in virtù del fatto che uno dei due specchi si muove, e anche lì, se mi sono io a muovermi e non lo specchio, potrei vedere e dovrei vedere, e magari un giorno vedrò anche questo effetto qua. Anche per questa mezz'oretta di questa domenica vi ringrazio, tutti voi che siete appunto la domenica mattina a seguire me. Ci rivediamo la prossima volta, grazie mille, ciao.
La fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, realizzato da Latitudine Zero Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Boom, Creative Producer, Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione, Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudinezero.media e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica podcast@latitudinezero.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.